Dunque, vorrei concludere questa lezione focalizzandomi su, diciamo, due aspetti delle teorie individualiste olistiche, o meglio, su ciò che caratterizzano per ciascuna di queste posizioni la loro, diciamo, natura di teorie nelle scienze sociali. L'idea qual è? Beh, l'idea è che mentre le teorie individualistiche sono riduzioniste, le teorie oliste sono teorie emergentiste. Che cosa significa? Ma il riduzionismo è una corrente di pensiero, diciamo, una filosofia, insomma, diciamo così, di pensiero che è stata largamente dominante all'interno del XX secolo, secondo cui per comprendere la natura dobbiamo decifrarla nei termini dei suoi componenti. Come vedete, appunto, ritorna l'individualismo, e che una volta comprese le parti sarebbe stato più facile poi afferrare il tutto. Quindi l'idea è che nell'individualismo metodologico i fenomeni sociali di nuovo vanno ridotti, in questo senso spiegati, alle interazioni dei singoli individui, delle parti componenti. Le tesi emergentiste, che invece analizzeremo anche più in dettaglio in seguito, ritengono invece che al contrario la scienza moderna spesso ci mostra che la conoscenza accurata delle parti non è sufficiente a comprendere la natura come un tutto e quindi perdiamo di vista, perché in questo modo perdiamo di vista la complessità di certi fenomeni. E quindi non possiamo, le prospettive, diciamo, il riduzionismo non è in grado di spiegare ciò che si propone di spiegare, ovvero appunto come funziona la natura. Questa è una tesi soprattutto, appunto, diciamo una critica che è rivolta soprattutto al riduzionismo scientifico in senso proprio, ma si adatta chiaramente anche al nostro caso, cioè al dibattito tra individualisti metodologici e olisti all'interno delle scienze sociali. Ora, in che senso quindi parliamo di emergenza? Beh, uno degli aspetti della complessità più importanti, quindi consideriamo un caso che è il caso principe, che è quello dei fenomeni complessi. Alcuni fenomeni complessi sembrano non essere riducibili a fenomeni appunto più semplici e quindi occorre spiegare perché questo avviene. Ora, uno degli aspetti e quindi della complessità più importanti è che soltanto attraverso appunto modelli olistici è possibile spiegare fenomeni come l'interconnessione, non solo diciamo tra gli ambienti, tra gli elementi della natura, ma anche nell'ambito per esempio delle reti sociali. E quindi non soltanto una teoria, diciamo, riduzionista non è in grado di spiegare la complessità, per esempio, del cervello, perché le reti neurali sono troppo complesse per essere ridotte all'attività dei singoli neuroni, ma neanche, appunto, fenomeni come quello, appunto, di Internet. Ora, in che senso quindi noi parliamo di emergenza? Beh, l'idea è che a certi livelli di complessità vi è sostanzialmente un salto qualitativo. Così come per esempio noi possiamo dire che la percezione di un colore deriva dalla lunghezza d'onda, appunto, che colpisce l'occhio, e però la nostra esperienza del colore non è riducibile, appunto, a quella lunghezza d'onda, così nei fenomeni complessi noi non possiamo, la percezione, appunto, la complessità di un fenomeno non è riducibile all'interazione dei singoli, appunto, dei singoli elementi componenti. Questa complessità emerge come una proprietà ulteriore, sostanzialmente, come una proprietà che appunto prima non vi è e che se noi cerchiamo di indagare per scoprire dove è presente, analizzando gli elementi costituenti, noi non saremo in grado di trovare. Così come appunto probabilmente appunto, sarebbe nel caso appunto della nostra percezione del colore. Il colore del resto infatti non è nelle cose, ma nel modo in cui noi interagiamo appunto con la realtà materiale. La stessa cosa si può dire dei fenomeni appunto complessi come possono essere appunto le reti sociali o anche le reti neurali. La stessa concetto di mente spesso si sostiene e emerge dall'interazione complessa delle reti neurali, ma non è riducibile appunto al cervello in questo senso.